Leggiamo alcuni messaggi ricevuti da tre diversi fratelli che stanno passando un po' la stessa battaglia, stanno combattendo.
Le battaglie sono comuni qua,
Sì,
quindi
lo
no, non siamo solo noi, anche ai fratelli per il mondo.
sono. Ma a volte loro più di noi, perché noi viviamo in comunità e ci aiutiamo a vicenda, ma loro sono in mezzo al mondo. Credo loro combattano spesso anche più di noi.
Sì, però ognuno però può avere una comunità a casa sua, a meno che non vive solo in cima alla
Sì,
montagna. Cioè,
sì, sì.
se vivi solo in cima alla montagna, quando vai in giro, cerca pecorelle e vai a casa loro. Se magari le pecorelle le inviti a casa, quelli che non ti fidi molto vai tu a casa loro oppure le incontri in una caffetteria.
Allora, primo messaggio vi leggo da parte di Gianni.
Gianni.
Grazie fratelli per la vostra dedizione al
Dio
Vangelo.
ti benedica, Gianni.
Vi voglio bene. Ho molte battaglie perché mi sento un po' come il seme in mezzo alle spine e non riesco a dare frutto. E ogni giorno combatto contro me stesso e riconosco tante mancanze. Ma ringrazio Dio che almeno mi dà la possibilità di rimanere fedele nel darvi un po' di sostegno. Grazie Gesù.
Un po' di sostegno, grazie per il tuo sostegno Gianni, sei molto molto prezioso. Angela parla sempre bene di te, anche Dora, sorelle pregano per
Sì,
te e
sì,
altri
sì.
come te. Vi amiamo tutti, grazie
Sì,
Signore.
grazie Gesù.
Grazie tanto. Abbiamo bisogno di sostegno e anche spirituale, eccetera. Dio vi benedica.
Poi da parte di Paolo. Dio vi benedica, amati fratelli. Sono Paolo, come state? Ho una domanda da porvi. Come faccio ad uscire dalle cose del mondo? Mi spiego. Tutte le volte che vi ascolto, la mia anima va in fermento. Mi sento attratto verso Gesù, ma quando poi smetto di ascoltarvi, perché impegnato come tutti nelle mie attività quotidiane, la mia anima si assopisce, perdo la carica e questo fatto non mi piace. Così non mi piaccio e provo un sentimento di antipatia nei miei confronti, perché non riesco ad essere come vorrei. Dentro me sento di voler vivere pienamente per Gesù, ma sono in prigione, non riesco a liberarmi. Gesù mi chiama, mi fa sentire la sua mancanza, ma cosa posso fare per liberarmi da questa prigione? Dio vi benedica e grazie per aver pregato per me. Alleluia, Paolo.
Grazie Signore Paolo, ti vogliamo bene Paolino. Paolino, tu dici, provo un sentimento di antipatia nei miei confronti. Paolo, tu stai guardando troppo a te stesso e non a Gesù, va bene? E quando io l'ho fatto sono trovato male. Attenzione a non guardare a noi stessi perché lì è un abisso senza fondo. Amen.
Sì. Rossella,
Un abbraccio Paolo.
cari fratelli, Dio vi benedica. Io non scrivo molto perché non voglio stressarvi, ma mi sento in gabbia, non riesco ad uscire da questa vita che mi fa soffrire. Cerco di avvicinarmi a Dio, a Gesù, ma sono una nullità. Faccio passi indietro invece che avanti. Per me è frustrante perché conosco la verità. E so come andrà a finire. Fratello Giuseppe lo spiega sempre molto chiaro. Eppure io non riesco ad uscire dalla mia vita. Ho la mente lucida, ma non riesco ad agire. Ho bisogno di aiuto. Ho bisogno di tanto aiuto.
Un abbraccio, dolce Rossella. E
Amen.
potremmo leggere tanti altri messaggi simili,
Sì,
vero?
sì, sì, sì,
Sì.
sì. Voglio anche io aggiungere un messaggio. Alcuni giorni fa siamo andati a trovare quella coppia di giovani credenti che hanno lasciato la chiesa perché sono stati feriti dalla chiesa e ci hanno chiesto di andare a leggere la Bibbia insieme a loro e aiutarli a crescere nella fede perché sono soli. E proprio questa è una domanda che lei, la ragazza, Graziella si chiama, ci ha chiesto. Ha detto: io sento che ho perso il mio primo amore per Gesù e che il mondo mi ha presa. Cosa posso fare per essere sempre vicina a Gesù e non presa dal mondo? Allora, questo messaggio di oggi anche per loro io lo metterò nel cuore quando andremo di nuovo a vederli per continuare a aiutarli a crescere nella fede, condividerò con loro le risposte.
Amen. Amen. Grazie Signore. Ci sono due modi per imparare queste lezioni, o attraverso esperienza, sbagli fatti, cuori spezzati, divorzi, adulteri. Però la via dell'esperienza è una via buona che che veramente impari per esperienza, però è anche, può essere una delle più terribili, perché ci possono volere 40 anni, 20 anni, 5 anni, mesi almeno, a imparare per esperienza. Però è stato detto, il saggio impara dai suoi errori, ma il più saggio impara dagli errori degli altri. E poi c'è un altro più saggio di tutti che impara da Gesù. Quindi se ogni giorno impariamo a mettersi in ginocchio davanti a Gesù, eviteremo quel divorzio, quel matrimonio sbagliato, quella separazione sbagliata, quella parola sbagliata. A volte parliamo con i fratelli e siamo ipocriti, non dobbiamo esserlo. Stamattina stavo guardando, stavo cercando dei canti cristiani, c'erano dei predicatori evangelici su internet, ho ascoltato un po' qui, un po' là. Il Signore ci aiuti, fratelli, a essere sinceri quando predichiamo, quando parliamo, quando insegniamo, a veramente fare meno fumo e più arrosto, non tanto alleluia, 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 e poi alla fine strette di mano, ognuno per la sua strada, ci vedremo fra 6 giorni. La vera Chiesa tutti i giorni, anche se non abitate insieme come noi in comunità qui, però vedetevi con le pecorelle tutti i giorni, deve essere ogni giorno. Insomma, guarda, questo è un tema molto importante che ci riguarda tutti, a tutti, e almeno fino al rapimento.
Sì.
Quindi Dio vi benedica, fratelli Gianni, Paolo, Rossella e tutti gli altri che avete questi problemi, io ci sono passato. E grazie per essere sinceri, che sai, uno si tiene dentro i suoi problemi, si tiene dentro, Dora, Giovanni 3 per cortesia, si tiene dentro le sue battaglie, si tiene dentro la sua immondizia, alza le mani, grida alleluia, ma dobbiamo confessare, fratelli. La confessione è l'acqua di Dio che ci lava, e però è umiliante, dobbiamo crocifiggere l'orgoglio, la superbia, ce l'hai?
Sì, deve essere
20-21, grazie.
Giovanni 3, 20-21. Ma perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte? Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio.
Giovanni alleluia, 3, 20, alleluia, 21. Alleluia. Quindi confessiamo, fratelli, guarda che bel esempio questi fratelli Gianni, Paolo e Rossella, che bel esempio che sono. Dobbiamo diventare sinceri, ma le più belle confessioni sono quelle fatte alla persona vicina, al tuo prossimo. Va bene, è facile confessare nel segreto di una chiesa a un prete che non ti conosce, o ti conosce o forse non ti conosce, confessarlo lontano, lontano, qui non posso confessarlo, perché sennò scopriranno che sono un disgraziato, un peccatore, e non c'è niente a che fare con l'immagine che presento di solito, che mi piace presentare, del giusto giustino. Tutti leggere per cortesia Salmo 51, scrivere Salmo 51. Primo Pietro 5,9, cosa dice? Dice che non dobbiamo credere che siamo i soli ad avere di questi combattimenti contro il diavolo. Lo leggiamo?
Sì, Primo Pietro 5,9. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo.
Va bene? Tutti i fratelli sparsi per il mondo sono sotto attacco da parte del diavolo, per questo che Dio ha mandato Gesù, per questo che abbiamo la Bibbia, per questo che abbiamo una chiesa, per questo che abbiamo dei fratelli. Voglio rispondere a questi 3 fratelli che ci hanno scritto questi messaggi, ma voglio parlare a tutti adesso, voglio allargare, se permettete, il discorso un po' a tutti.
Sì, certo, sì.
Va bene? Applicarlo a me, applicarlo a voi, lo voglio applicare a tutti, va bene?
Sì, anche perché si applica molto bene anche a noi. Per esempio, quello che Paolo ha scritto, quando io prendo tempo con Gesù, quando leggo la Bibbia, studio, faccio una passeggiata con Gesù, pregando, anche io mi sento così bene vicino a Gesù che posso superare tutte le battaglie, che tutto andrà bene perché io ho Gesù. Poi quando devo affrontare la giornata con i problemi soliti, le persone che a volte ti provocano, non hai più quella pazienza che tu credevi di avere e non ti comporti all'altezza e sei deluso da te stesso.
E allora
succede
anche a me. Ti metti in ginocchio e ti carica la batteria.
E a volte non puoi metterti in ginocchio, devi affrontare una situazione, sei in mezzo a una battaglia.
E se non hai le forze?
Non lo so.
Ti metti in ginocchio.
È quello che succede.
Come non ti metti in ginocchio? Beh, almeno nel tuo cuore, voglio dire, beh, non andrai, non, sei in mezzo della città, il traffico di Milano,
sì,
cosa
sì,
fai?
Sì. Sì, nel tuo cuore, sì.
Almeno io mi fermavo quando ero nelle città e dovevo pregare, non avevo tempo di andare a casa, mettermi in ginocchio nel mio angolino, no. E allora mi fermavo un po'. Se quando vai a evangelizzare, ogni tanto devi fermarti e ricaricare, perché il mondo può essere opprimente. Allora smettevo di evangelizzare 5 minuti, 10 minuti, e mi sedevo, magari c'era una fontana lì con degli scalini, mi sedevo vicino alla fontana e pensavo, meditavo su Gesù, aprivo la Bibbia, piangevo. E Gesù mi parlava, mi dava le risposte e dopo un po' mi sentivo forte di nuovo, mi sentivo di nuovo rinvigorito. Quando non c'era una fontana, allora appoggiavo un po' alla parete di un negozio, cercavo un negozio ispirante, però un negozio magari c'era, che so, qualcosa di... perché sono negozi orribili, attenzione a cosa guardi. E ero lì che mi mettevo, facevo finta di guardare la vetrina, però stavo pregando. Pregavo e pregavo. E stavo lì a pregare. E quando le forze tornavano, tornavo a evangelizzare. Ha funzionato sempre, senza eccezione. Fratello, quando ti senti scoraggiato, prega. E quando non ti senti scoraggiato è perché stai pregando.
Sì.
Io confesso che... ci sono passato, va bene. Quindi cerchiamo di... tutti siamo caduti nella fossa dello scoraggiamento. Però se guardi su, cosa vedi? C'è sempre una mano che dice, prendi questa mano che ti tiro fuori. No, non voglio prendere la mano, voglio andare avanti a mormorare, a lamentarmi perché Dio non mi aiuta. Ma sono qui che ti sto offrendo la mano, dice il Signore. No, non posso prendere la mano perché non credo che Dio mi... Ma prendi sta mano! La mano della preghiera, delle scritture, meditare sulla parola, e quello ti dà una cosa spirituale che entra. A chi di noi che il nemico non cerca di metterci nelle sue gabbie? Tutti.
Sì.
Una sbarra alla volta e siamo nella gabbia. Io mi ricordo che a volte ho permesso io stesso al nemico di imprigionarmi nella mia mente. E di conseguenza quando il diavolo ti imprigiona la mente con le sue scoraggiamenti e bugie, imprigiona tutto il resto. Che la mente guida la tua vita, no? È una cosa che non ti rendi conto. Allora cominci a sentirti male, cerchi una via di uscita, non la trovi. È stato detto che nessuno è più prigioniero o schiavo di chi non sa di esserlo. Nessuno è più prigioniero di uno che non sa di esserlo. Paolo, l'apostolo, è uscito dalla sua gabbia perché Romani 7, andiamo lì. È uscito dalla gabbia perché si è reso conto che era in una gabbia. La prima cosa devi capire che sei in una gabbia. Quando sei scoraggiato è una gabbia. Quando sei arrabbiato con la moglie è una gabbia. Il marito è una gabbia. Quando sei arrabbiato con i figli è una gabbia. I figli non rispettano i genitori, un'altra gabbia. Sono gabbie spirituali, nella mente, nel cuore, nell'anima, nello spirito. Leggi il verso 14 per cortesia.
Romani 7:14. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato.
Paolo ha fronteggiato, poi questo grande Paolo, schiavo del peccato, venduto al peccato. Dio sa che tentazioni, che peccati giravano dentro di sé, ma li soggiogava, li teneva sotto i piedi. Verso 24 e 25, come ha fatto Paolo a uscire dalla gabbia?
Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore.
Chi non esce dalle gabbie perché non vanno da Gesù? Chi non esce dalla gabbia perché non vuole? Chi non esce dal suo atteggiamento di ira, mancanza d'amore, lazzarone che non va a evangelizzare perché non vuole uscire da quella gabbia? Gabbia di pigrizia, tu non vuoi uscire. Perché la porta c'è per uscita, dall'uscita. C'è tante porte, c'è la porta dei soldi, la porta della pornografia, la porta di qua e di là, tante porte. Devi cercare la porta giusta, ce n'è una che c'è scritta Gesù. Presta attenzione, io sono la porta. Io sono la porta. Chi entrerà per me, entrerà, uscirà e troverà il paradiso. Le altre porte sembrano più belle, profumate, belle donne, smartphone appesi, tutto i soldi intorno. Ma quando l'ha aperta sembra... ma è troppo facile, le porte troppo facili, in discesa, sono ingannevoli. La porta di Gesù è in salita, è stretta, angusta, e abbandonare tutto. Non puoi portare i sacchi di soldi sulle spalle, è stretta. Non puoi portare i mobili, è stretta. Lo yacht, un aereo privato, è stretta. Diglielo... Ditelo al nostro amico compaesano Berlusconi, è stretta la porta. Io mi auguro, Berlusconi, prima che va in cielo, mi auguro che ci va, che le regali tutti i poveri. Berlusconi, ma tieni 1, 2, 3, 4 milioni di euro, che te ne fai di più? E il resto, fai vedere cosa farebbe Gesù. Guarda, io ho un'esperienza personale che ho imparato, che voglio condividere. Ho cercato di diventare più fedele nel cercare il Signore, più fedele nelle piccole cose che lo Spirito Santo e la parola mi mostravano. Non so se mi spiego. Signore, mi ha mostrato di diventare più fedele nelle piccole cose. Non più fedele, ieri ha pregato con 10 anime, oggi 20. Non funziona così. Devi cominciare con le piccole cose, il piccolo inginocchiarti, il piccolo studiare la Bibbia, quei pochi 5 minuti che parli con Gesù, quei pochi 3, 4, 5, 6 minuti che passeggi da solo, intorno alla tua casa, dentro la casa, con Gesù, ogni giorno. Ogni giorno, hai mai provato ogni giorno a parlare con Gesù? Aspetta che lo ripeto. Hai mai provato ogni giorno a parlare con Gesù?
Sì.
Aspetta che lo ripeto. Hai mai provato a parlare ogni giorno con Gesù? Dice fratello Giuseppe, ma insomma, ho capito. Non hai capito se non lo fai. È inutile che dici ho capito, non hai capito. Una persona che dice ho capito, non ha capito fin quando non ha capito che deve farlo. Sì. Hai capito quello che sto parlando? Qui c'è uno che parla, quello l'hai capito. Ha capito anche più o meno cosa dice, l'ha capito. Ma non l'hai capito nel cuore se non lo fai. Lo ripeto la quarta volta. Hai mai provato ogni giorno a parlare con Gesù? Ma che cosa è retorica? Non è retorica, non lo stai facendo. E poi viene a lamentarti tu con me, io lamentarmi con te, che sono depresso. Sono depresso come un cipresso. Sono un albero piangente, un albero singhiozzante. Il Signore mi ha mostrato il modo per uscire dai grandi problemi ed essere fedele nelle
piccole
cose. Il piccolo amore, il piccolo bacio per la moglie. Quando il diavolo mi dice non lo merita, e dice vai all'inferno diavolo, mia moglie non merita il bacio, io merito meno di lei. Come quello che vuole divorziare, perché divorzi? Mi fa, perché mia moglie non mi coccola, pezzo di disgraziato. Hai provato a coccolarla te? Va bene? Oh! Insomma, ricordiamoci che il Signore non ci mostrerà niente se non lo cerchiamo con tutto il cuore. Una cosa ho capito, perlomeno nel mio caso, che mi ero preso troppa confidenza, troppa familiarità col Signore, che l'obbedienza ai suoi comandamenti era diventata non importante, secondario, quando ho tempo. Questo troppa confidenza. Cosa cercavo? Il mio benessere, quello che mi piaceva. Non cercavo quello che piaceva a Dio. E allora ho cominciato a capire. Dovevo tornare alla parola di Gesù, tornare all'obbedienza dei suoi comandamenti. Sai, ti è mai capitato a volte che è un po' strano come la sicurezza del sapere che Gesù ci ama ci fa addormentare, come certe religioni, no? Che
sì,
potremmo
sì,
essere
sì,
anche
sì.
Noi una religione addormentata.
Sì.
Dio il giudice. Dormiamo sul riparo, l'assicurazione che dopo tutto Dio è amore, Dio ci ama, manderà un rapimento in una tribolazione, perché la Bibbia non lo dice, ma siccome ci ama. Cioè andiamo a dormire sul fatto che Dio ci ama e facciamo cose, cioè come se il timore di Dio non è più importante.
Mm-hmm.
Facciamo cose che non faremmo mai.
Sì.
Perché ci siamo presi confidenza con il Signore. Questa è mia moglie, io sono sposato, è inutile che continui a corteggiarlo, ormai è incastrata, siamo sposati ufficialmente, mica scappa, quindi la posso anche maltrattare, tanto mia moglie, oh. La moglie, io adesso, sai, quando è fidanzata, la moglie tutta vestita bene, tutta elegante, si sposa, certe mogli, spero non troppe, cioè, trasandate, ingrassano e non si mettono profumo, non si aggiustano un po' gli occhi, non si vestono in modo attraente, sono sguaiate, sgarbate, hanno perso la poesia, tanto questo è mio marito, non scappa, ma guarda è già scappato, magari c'è già l'amante. Dio non voglia, ma è così che succede.
Sì.
E allora Gesù mi ha detto, devi essere fedele nelle cose minime, nelle cose piccole. Allora ho cominciato a tornare alle cose basiche. Cosa ho fatto per uscire dal mio pozzo? Perché sai, adesso ho predicato, diciamo, cose spirituali, cose bene più che altro. Adesso scendiamo dal monte e parliamo un po' terra a terra.
Sì, 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 sì.
Nelle cose pratiche. Dice, frate Giuseppe, ho capito il principio spirituale, ma cosa devo fare io? Qual è lo scalino A, lo scalino B, lo scalino C? Ecco qui, primo scalino, cosa ho fatto? Mi sono assicurato di essere fedele a memorizzare tutte le mattine, prima di lavarmi la faccia, attaccare e memorizzare, mi lavavo il cuore. E quello già mi faceva cominciare il giorno sul piede giusto.
Sì.
E poi ho cominciato a essere più fedele a testimoniare di Gesù. E poi più fedele nell'amarlo, nel cercarlo. Cercare Gesù in ogni più piccola cosa. Sto raccontando la mia testimonianza, come io sono uscito dal mio pozzo. Ho cercato di essere più fedele a seguire le pecorelle che trovavo, fare quella telefonata quando non avevo voglia di farla, dare amore a quella pecorella quando avevo bisogno che qualcuno mi dava amore a me.
Sì, è vero, sì.
Mi sono assicurato di non guardarmi allo specchio del narcisismo, fare quello che potevo nell'ubbidire alle piccole cose dello spirito, piccole cose, piccole. E così un passo alla volta, ubbidire la parola alla volta, e così un po' alla volta, sai, la scala più alta si supera come?
Un passo alla volta?
Uno scalino alla volta. Com'è che raggiungono l'Everest, il K2 e il K3? Come un passo alla volta.
Sì.
E se tu vai sull'Everest, dicono è una montagna cosparsa di cadaveri. Ci sono cadaveri dappertutto, gente che è morta cercando di arrivare. Arrivare dove? Da nessuna parte. Se fossero andati a evangelizzare non sarebbero morti. O se fossero morti da martiri magari. Ed ecco, un passo alla volta. Come per magia celeste, una magia del cielo, mi sono trovato dove? Fuori dalla gabbia, ero fuori.
Amen.
Ero fuori,
amen,
amen. Alleluia. Magari i soldi erano di meno, la gente mi odiava di più, il diavolo mi perseguitava di più, magari la malattia era diventata peggiore, ma ero fuori.
Sì, amen.
Mi ricordo, mi aggiravo per un ospedale in Polonia, prima come mi hanno un'operazione in Polonia, che anno era? Ti ricordi, Dora,
97,
tu c'eri, no?
97, 98.
97, 98 in Polonia. Stavo morendo, ho operato e mi aggirava, dovevo appoggiarmi alle pareti per camminare, va bene, 2 trasfusioni di sangue E di stanza in stanza passavo in rassegna le stanze per arrivare al mio giaciglio e vedevo facce di... c'era chi stava benino, chi stava malino, chi stava malissimo. E vedevo facce completamente scoraggiate. Ho visto donne anziane prese al panico, gente che si vedeva che non aveva contatto con Gesù. Non voleva morire. E io ero lì che meditavo e dicevo: Signore Gesù, come sono benedetto. Se io muoio vengo da te, come sono benedetto. Mi ricordo come se fossi adesso, guarda. In continuazione a benedire il Signore che se io morivo andavo in cielo e il Signore non mi ha fatto morire. Si dice l'erba cattiva non muore facilmente, no? Avevo molte lezioni da imparare. Grazie Signore. Dimmi.
Volevo dire che uno dei passi che hai menzionato per uscire dalla gabbia è, hai detto, non guardarmi allo specchio del narcisismo, cioè a te stesso. E penso che questo è un problema che tantissimi di noi hanno, e anch'io.
Sì.
Quasi ogni giorno devo fare una decisione a proposito, si dice?
Di proposito
di non guardare a me stessa, le mie debolezze, sino di guardare Gesù. Pensare che con Lui ce lo farò. Perché quando guardiamo noi stessi, ai nostri sbagli, alle nostre debolezze, caschiamo giù e entreremo nella gabbia. Come quella storiella di quei due prigionieri, no? In una prigione. Uno era felice e l'altro era depresso.
Uno depresso al suicidio, l'altro felice lodando il Signore. Perché?
Perché uno guardava giù.
Erano alla finestra delle sbarre. Uno guardava
giù nel
verso il fango, la pioggia, e l'altro
si sentiva depresso, e l'altro guardava su dalle stelle, al cielo.
Le stelle che c'erano, che non c'erano poi.
E questo penso che è un punto molto importante di uscire dalla gabbia. Guardare
quando
Gesù.
Smette di piovere, spuntano le stelle. Guardate le stelle, guardate al sole.
Guardare Gesù.
E magari siete in una prigione che l'anticristo mette dentro, senza finestre, chiudere gli occhi e guardare le stelle nello spirito.
Amen.
Grazie. Alleluia.
Amen. Quindi la soluzione, Giuseppe, è quello che abbiamo letto prima, di essere fedele nelle piccole cose. Essere fedele ogni mattina a memorizzare, a evangelizzare quella pecorella davanti a te che succede, che passa davanti a te. Essere fedele nelle piccole cose, e così esci dalla gabbia.
Un libro che mi ha aiutato moltissimo, io leggo pochissimi libri, leggo una pagina, due, già sono annoiato, poco, ho letto qualcosa, ma... Cioè mi piace i libri della Bibbia, quelli me li magno notte e giorno, me li mangio. Un libro che avrò, cioè che ce l'ho anche in audio, grazie Gesù. Un libro che avrò ascoltato, non so, più di 100 volte. È il libro, ma di più, il libro di Neemia. Io lo chiamo il libro della fedeltà. Neemia era un uomo fedele. Fedele nelle piccole cose. E Dio lo ha grandemente esaltato, e Dio lo ha usato. Con la sua fedeltà, lui ha vinto il cuore dell'imperatore di Persia, Serse, imperatore mondiale, che gli ha permesso di andare in Israele, a Gerusalemme, a ricostruire Gerusalemme. Questo grazie alla sua fedeltà, Neemia. Gloria a Dio. Vai al Salmo 34. Va bene? Salmo 34, devi andare verso 8.
Salmo 34, 8.
Fino all'11. Quindi, fratelli, carta e penna, ragazzi. Scrivete fedeltà nelle piccole cose. Dimenticate le cose grandi.
Forse per il cuore ci scoraggiamo alcune volte. Vogliamo fare cose grandi,
cose grandi.
Ma anche le piccole cose sono importanti davanti ai suoi
ma
occhi.
Ma nessuno ha mai fatto cose grandi per Gesù. Tutti cominciate con le cose piccole.
E sì.
Le cose grandi sono fatte da tante cose piccole.
Sì,
la
sì,
cosa
sì.
più grande che esiste, l'universo, che è così grande che neanche riusciamo a contare le galassie, è creato da tanti piccoli atomi, neutroni, elettroni, protoni, che neanche vediamo. Non si vedono. C'è il macrocosmo e c'è il microcosmo. C'è il cosmo così grande che non si vede e c'è il cosmo così piccolo che non si vede. Quindi Dio è fedele nelle piccole cose. Dio aveva di che vivere di rendita in cielo, di che gioire, però gli mancavamo noi, ed è venuto qui, si è vestito da pagliaccio, cioè da essere umano, va bene, si è vestito, ha messo i panni di un poveraccio essere umano, si è travestito da essere umano, nato da Maria, per parlare la nostra lingua, per farsi vedere, dice non vedo Dio, è venuto a farsi vedere, ma io non lo sento, è venuto a parlare. Ma cosa ha fatto? Ha fatto tutti i miracoli necessari. Cosa ha portato? La salvezza. Ma come si fa? Basta chiederla, basta pentirsi. Va bene. Come ha fatto Gesù? Un piccolo bambino, piccolo piccolo bambino, che piano piano è cresciuto nel ventre di una santa donna, Maria, è nato, è diventato grande, ha imparato lezioni. Ebrei 5:8, ha imparato l'ubbidienza attraverso le cose che ha sofferto. Gesù ha sofferto, ha imparato con le sofferenze, non è nato già falegname, provetto, a 2 anni faceva sedie, tavole, mobili, no. Non è nato falegname col martello e cacciavite in mano, no, ha dovuto imparare dal papà putativo Giuseppino, va bene?
Sì.
Andiamo?
Sì.
Ce l'ha quella scrittura?
Salmo 34:8.
Leggiamo, perché qua il tempo sfugit, dicevano i latini.
Provate e vedrete quanto il Signore è buono, beato l'uomo che confida in Lui. Temete il Signore, o voi che gli siete consacrati.
Nulla viene a mancare
a quelli che lo temono. I leoncelli soffrono penuria e fame,
ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore.
Venite figlioli, ascoltatemi,
e io vi insegnerò il timore del Signore. Sapevi che siamo una radio stereo? Grazie Gesù. Allora, il problema, qual è il problema? È che quando cominciamo a trascurare Gesù, trascurare Dio, un po' alla volta, non solo una piccola ribellione, cosa vuoi che sia, un piccolo frutto mangiato nel giardino, sciocchezze, tanto Dio mi ama, no? Una piccola inosservanza, tanto Dio è amore. Un piccolo resistere alla sua volontà, tanto Dio è paziente. Ed ecco, prima che ce ne rendiamo conto, siamo nella gabbia, siamo ingabbiati. È un mattone alla volta, un mattone di indisciplina, un mattone di infedeltà alla volta. Il nemico continua ad alzare quel muro, un mattone alla volta, che ci dividerà, ci separerà dalla volontà di Dio. Un mattone alla volta, dice il diavolo, ti separo io. In chiesa, una mormorazione alla volta, una ribellione contro il pastore alla volta, non importa se siete cattolici o protestanti, fin quando sei in una chiesa non puoi essere un diavoletto. Tu sei nella chiesa testimone di Geova, devi essere un buon testimone di Geova, un mormone, un buon mormone. La chiesa delle capre, una buona capra. Va bene, poi se sei fedele a essere una brava capra, un giorno diventerai una brava pecora. Poi un giorno Gesù ti userà a fare una comunità a casa tua. Sarai un discepolo, andrai a evangelizzare. Ma sii fedele. Luca 16:10. Questo è contro il muro di separazione che ci separa da Dio. Leggi questa verità in Luca 16:10, se io sto esagerando, che dell'importanza delle piccole cose.
Luca 16:10. Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi.
Alleluia.
Luca 16:10.
Sì. Andiamo a Giacomo 1 e Luca 11, due belle scritture per questo. Perché l'ubbidienza, cioè la potenza dell'ubbidienza, è quello che ci libra dalla gabbia. Un passo di ubbidienza alla volta, la mettiamo in pratica, un passo alla volta, ubbidiamo la parola, una parola alla volta, in quello che possiamo. Il Signore non ci chiede mai di fare il passo più lungo della gamba, non ti chiede di amare il fratello a tuo fianco perché non sei capace, perché sei capace. Amare il fratello, la moglie, la sorella, amare la persona vicina, non è che ti chiede perché, tutti possono amare, nessuno ha scusa. Giacomo 1:22 e Luca 11:28.
Giacomo 1:22. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi.
Cioè, va bene, come facciamo a mettere in pratica? Vi andrà da Gesù, Luca 11, 28.
Luca 11, 28. Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica.
Amen, amen. Due scritture ancora. Giovanni 15, 4. Giovanni 8, 31. Va bene? Stiamo parlando della fedeltà nella parola.
Giovanni 15, 4. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me.
Alleluia, alleluia. Allora, dov'è la vittoria? È una decisione. La vittoria è stata una decisione. Vogliamo dimorare nella parola oppure no? Cos'è il narcisismo quando ti guardi allo specchio? Oggi il narcisismo, per me c'è un'altra definizione, lo smartphone.
È vero,
smartphone
sì.
È la più grande creazione narcisistica di Satana, perché te la metti in tasca, te lo porti con te, è sempre con te, è lì quando vai a dormire, è lì quando ti svegli. Anche io uso uno smartphone, ma io mi guardo, però lo uso per Gesù. Stamattina ho guardato uno smartphone, ho ascoltato dei canti cristiani, che belli. Quindi anche quello che crea il diavolo come smartphone si può usare per la gloria di Dio, se no Dio non lo permetterebbe. Va bene?
Allora, diceva Giuseppe di ubbidire in quello che possiamo, perché sì, tutti abbiamo difetti e problemi di carattere e mancanze. E Rossella dice, faccio passi indietro invece che avanti, perché ho la mente lucida, conosco la verità, ma non riesco ad agire. Quindi la soluzione è di ubbidire nelle piccole cose. Certo che ognuno di noi quando si sveglia la mattina può memorizzare. Certo che a volte possiamo dare un volantino a qualcuno, sono delle piccole cose che se cominciamo a fare queste avremo il coraggio di fare anche cose più grandi piano piano.
Un passo alla volta.
Perché la fede cresce, diventiamo più forti, ma se non ubbidiamo nelle piccole cose rimaniamo sempre nello stesso livello
cercare,
e siamo delusi allora.
Cercare di... Io vedo come uno predica bene, quell'altro evangelizza bene, io faccio lo stesso. Va bene, no, devi cominciare un passo alla volta.
Quindi
non puoi prendere un bambino, non puoi prendere un bambino di 2 anni che sta imparando a camminare. Ti cominci di solito un anno imparando a camminare. Impara a camminare 2 anni, lo prendi, lo metti su una pista olimpionica, fai la gara dei 100 metri, un bambino di 2 anni. Un giorno magari sarà anche olimpionico, ma ci arriverà un passo alla volta, un'obbedienza alla volta. L'allenatore ti dirà, allora, quanto c'hai? 20 anni. Bene, allenarsi, darci sotto, niente caffè, niente sesso, niente vino e niente alcol. E così mi ha detto a me quando andavo in palestra. Niente, solo concentrati sullo sport. Cioè ci vuole disciplina, ci vuole regimentazione,
sì.
Ci vuole mettere il cuore, ci vuole concentrarsi. Ogni cosa che vale qualcosa costa qualcosa. La tua salvezza ti è costata niente, a un altro gli è costato il sangue, la croce. Va bene?
È una cosa che a me aiuta tanto a superare le mie debolezze e sapere che anche se ho problemi di difetti, debolezze, il Signore tuttavia mi può usare. Perché tutti vogliamo aggiungere a un livello di perfezione, non essere così deboli in alcuni aspetti, però non succederà. Tutta la vita avremo problemi di carattere, possiamo certo migliorare, però Dio può usarci e mentre impariamo per migliorare, Dio ci ama e ci usa se noi siamo disponibili. Sai la storia di Giacobbe? Mi piace tanto perché Giacobbe era un uomo che aveva difetti, aveva debolezze, ha fatto grandi errori, però era così determinato di ottenere le benedizioni di Dio e non mollava. Con i suoi problemi di carattere lui ha ottenuto le benedizioni e Dio lo ha usato. Quindi vediamo Mosè, anche lui aveva mancanze e difetti, ma andava in ubbidienza in quello che poteva e Dio lo ha usato. Quindi mentre impariamo a migliorare e superare i nostri difetti, Dio ci ama, Dio ci aiuta e ci può usare.
Mai scoraggiarsi.
Sì.
La scelta di ogni giorno e la scelta di ogni minuto, guardare Gesù o guardare al mondo, guardare Gesù o guardare noi stessi, ascoltare l'amore di Gesù o le critiche e le maledizioni che qualcuno ci manda. Possiamo essere liberi, felici e gioiosi mentre ci maledicono, mentre ci perseguitano, mentre il diavolo ci dice un sacco di bugie, Dio non ti ama. Se no sarebbe qui a darti i soldi che hai bisogno, no caro? perché ti ama che non ti dai soldi, devi fare qualche lezione.
Amen.
C'è quel caso, altri casi Amen. Provvede. Cioè Dio non è che c'ha una regola sempre così e sempre cos'ha, a parte Gesù, Gesù non cambia mai, però tutto il resto cambia, in base a come lo Spirito Santo guida, adesso è giusto, tu ricevi questa benedizione, adesso è giusto che ricevi una sculacciata.
Amen.
Allora, impariamo, come dice Gesù in Giovanni 8, 31-32, se perseverate nella mia parola, se, c'è un grande se, allora sarete veramente i miei discepoli, perché sta dicendo qui che molti dei miei discepoli che mi seguono, dice Signore, sono falsi. Volete essere veri? Perseverare nella mia parola. E questo ci fa crescere, questa è la chiave, ho detto, che ci dà l'unzione, l'unzione necessaria per uscire da qualsiasi gabbia, qualsiasi pantano. Va bene, e spesso il pantano, la via di uscita, la via di abbandonare la gabbia, non è quella che la nostra mente ci dice, non è quello che il mondo ci dice. Prendi un diploma e sei a posto. Troverai la moglie giusta, il marito giusto, il lavoro giusto, i soldi giusti, sarai felicissimo. Se non mi credi, guarda la fotografia qui, vedi, guarda questa banca, vedi che bella foto sulla banca, dice venite a prendere soldi in prestito, e lì c'è una bella donna, un bell'uomo con 3 bambini felici, basta prendere soldi in prestito alla banca. Questo dice il mondo. E cretino chi ci crede. Di prestito ti sei messo in una gabbia, no? Prendendo il prestito non troverai quella donna così, l'uomo così e i bambini così. Te troverai 5 persone con 5 smartphone in 5 direzioni diverse.
Sì, sì, sì.
Allora non è la via della nostra mente che ci fa uscire dalla gabbia, perché la nostra mente non capisce un fico secco, né secco né bagnato. Per uscire dalla gabbia ci vuole la mente di Cristo, la mente di Gesù, e qui subentra memorizzare la parola, amare la parola, meditare la parola, credere la parola, praticare la parola. Insomma, la parola è il centro. Perché? Perché la parola è
Gesù.
Oh, e si è fatta carne, è dimorata tra di noi, è venuta nello Spirito e l'abbiamo ricevuto, è nel nostro cuore. Non deve andare in un tempio morto, fatto di pietra, per cercare Gesù. È nel tuo cuore, basta che chiudi gli occhi, abbassa la testa, perché lui è lì nel tuo cuore. Gesù è dentro di noi. In chiesa, in chiesa non si va, perché l'edificio non è la chiesa. La chiesa si riunisce, i credenti non vanno in chiesa. Perché l'edificio chiesa è una delle più grandi bugie sataniche mai esistite. Sostituire la chiesa, che invece vuol dire assemblea, congregazione, gruppo di amanti, innamorati, pazzi di Gesù. Questa è la chiesa. Senti, predica un po' che io prendo un po' di fiato.
Ah sì?
Dora, predica. Vado, 30 secondi.
Grazie,
okay.
Gesù.
Okay. Oh. Allora, come abbiamo noi superato questa? Non abbiamo superato ancora, però come stiamo andando avanti, che tutti noi qui abbiamo ancora debolezze, difetti, facciamo errori tutti i giorni, come andiamo avanti? Come abbiamo questa fede di non mollare?
Allora, proprio ieri io ogni giorno prego, Signore, aiutami di avere pazienza, nel nome di Gesù. La mia preghiera giornaliera.
Ma anche io prego quello.
E ieri non ho avuto pazienza e mi sono sentita molto scoraggiata. Ho cominciato anche a piangere, ho chiuso la porta e ho detto, Gesù, di nuovo sono caduta, di nuovo.
Hai pianto,
ho fatto
ieri?
Quello, sì.
Hai pianto ieri? Sì.
Ho fatto quello che non volevo fare, perché io volevo essere come tu, volevo compiacerti, però la mia carne non ce la fa.
Fratelli, Dora è una delle sorelle più dolci, è così sensibile, stare attenti perché lei piange facilissimamente, è molto 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 delicata. Noi abbiamo qui gioielli di diversi tipi, gioielli più delicati, gioielli più robusti, di tutti i colori, però siete tutti gioielli. Va bene, grazie.
In quei momenti di scoraggiamento ho sentito lo Spirito Santo che mi diceva, ma cosa ti aspetti adesso nella carne, di essere perfetta? Che non cadrai più? Alzati, dai, c'è un altro giorno, domani farai meglio. Allora per me è stato come una rivelazione quasi di non aspettarmi la perfezione. Cadrò ogni giorno, forse in tanti modi, però con Gesù mi posso rialzare.
Ma ti ha incoraggiata quella sorella che ha scritto ieri? Com'è che c'è quel bel messaggio che avete letto a pranzo?
Sì, la sorella Wanda.
Me lo leggi?
Sì, va bene. Allora,
questo lo dedichiamo a Gloria. Dora Gloria.
Sì, sorella Lavanda ha detto ieri.
Ecco, questo
che...
incoraggiamento lo dedichiamo a te, Gloria, va bene?
Ok. Wanda ha scritto dopo la diretta di ieri: amatissimi fratelli tutti, anche oggi, come sempre, ho chiesto a Gesù di prendersi cura di voi. Lui sorridente mi ha fatto vedere le sue mani e dentro c'eravate voi. Mi ha sorriso di nuovo e mi ha detto: cosa pensi possa loro accadere se in ogni istante sono nelle mie mani? E io ho detto: grazie Signore Gesù, perché quelle persone che hai tra le mani sono molto speciali per me. Il Signore mi ha guardata e dolcemente mi ha detto: se lo sono per te, immagina per me. Mi ha detto anche che per ogni amico, fratello e sorella che io prego, benedico, anche lui benedice. Grazie Gesù, vi voglio bene, Wanda.
Alleluia, Wanda, è preziosissima. Wow. Lei è la mia coetanea, no?
Bellissimo.
Sì. My peer.
E grazie Signore per questi incoraggiamenti,
Gesù.
Veramente.
Grazie Wanda, Gloria, sei dolce.
Signore. È dolce. Lei c'è la mia età, lei, quindi sì, diciamo sì, classe sì. Di ferro, e giovanissima, e grazie Gesù. Allora, io ho preso fiato.
A me. No, perché volevamo andare avanti, puoi riposare ancora.
Predicare, predica. No, io condivido, qui condividiamo volentieri il pulpito, va bene, con le sorelle, perché una chiesa che non ritiene le donne allo stesso livello degli uomini è una chiesa che ha perso il 50% del paradiso.
Secondo me si tratta solo di essere determinati, andare avanti per Gesù con tutte le debolezze, errori, mancanze, tutti i nostri limiti. Avere questa determinazione dentro: io non mollo, io non mi fermo, io amo Gesù, io voglio morire per Gesù, non
muoio,
mi interessa niente.
Muoio ma non mollo.
Non mi interessa niente. Gloria. My life is not about me.
Com'è?
My life is not about me.
La mia vita ha niente a che fare con me.
No, ha a che fare con Gesù. Quindi se pensiamo così, anche se siamo deboli, se siamo buoni a nulla nella carne, il Signore ci userà, perché Lui usa un cuore che è disposto, che è disponibile, che è pronto, non importa chi sei, perché Dio non ha altri vasi da usare, solo deboli, non ci sono vasi forti da usare, siamo tutti deboli.
Non ha gente in gamba,
no.
C'è gente che è diventata in gamba.
Si tratta solo di non concentrarti su te stesso, perché vedi sempre i tuoi limiti, ma concentrarti su Gesù, e allora puoi fare ogni cosa in Cristo che ti fortifica.
Gloria, Signore.
È solo quello.
Grazie, grazie Gesù. Allora, grazie Signore. Dov'è che eravamo? Perseverare, no? Eravamo su perseverare.
Sì.
Perseverare nella parola che ci fa crescere. Perseverare, perché questa, dicevo, è la cosa che apre la chiave, che apre la porta.
Ci dicevi l'ultima cosa, mi pare che hai detto, che molto spesso la via di uscita non è quella che ci dice la nostra mente, ma è al contrario la nostra mente.
Sì, attenzione, sì, la mente. Romani 8 dice: la mente carnale è il nemico di Dio. Quindi piacere di incontrarti, piacere, scusi, le presento il nemico di Dio, chi è? La mia mente carnale. Quindi dobbiamo fare il contrario di quello che la nostra mente carnale ci dice di solito, a meno che la mente carnale non abbassa le corna, cioè la zucca dura, diciamo, va bene, le cornacce di. Ok? Sì, collima con la parola, e allora la mente carnale ogni tanto è in linea, perché nella nostra vita c'è sempre una battaglia continua, e lo Spirito Santo di Dio, che siamo nati di nuovo, e c'è la mente carnale che tira da una parte verso la carne, e c'è lo Spirito di Dio che ti innamora, ti ispira verso la verità. La mente carnale invece grida, strilla, è un po' come il diavolo, no? La mente carnale è la presenza del diavolo in noi. Mente carnale, una piccola presenza, ma è la presenza del diavolo. E poi c'è la mente dello spirito, la mente del nuovo uomo. Allora qui c'è l'indirizzo per uscire dalla gabbia. Allora, si chiama la via dell'umiltà, la via di perdonare. Magari per uscire devi umiliarti, magari per uscire dalla gabbia devi perdonare qualcuno, per uscirne devi chiedere scusa a qualcuno, o forse devi andare a evangelizzare quella particolare persona, o forse dobbiamo renderci conto che stiamo camminando in superbia. Se lo capiamo, usciamo dalla gabbia. Però uno che cammina in superbia non se ne rende mai conto, così come l'uomo umile non sa di essere umile, il superbo non sa di essere superbo. Allora alla parola, alla parola, alla parola. Parola ti dice dove sei, chi sei, chi sei tu. Tu non sei quello che è scritto sul bigliettino di visita del signore egregio, esimio, grande dottore, ingegnere. No, queste sono cretinate. Tu sei quello che fai per Gesù o quello che non fai per Gesù, tu sei quello. In cielo mica io sarò Giuseppe e tu sarai Angela o Dora. In cielo ci darà nuovi nomi.
Bello.
E grazie, il nome sarà in base alle tue opere.
Oh,
va bene?
Ups.
Capito? In base alle tue opere in Cristo.
Sì, sì, sì.
Allora, quindi, magari abbiamo letto la risposta nella parola, ma il nostro cuore si è indurito, non la vede. E la fuorisce dalla gabbia, dobbiamo sdurire il cuore, aprire il cuore, una martellata a spaccare la cementificazione, e dentro c'è sto cuore che batte. Lasciare che il cuore batta per Gesù, che il mondo costruisce cemento intorno. Tu sei lì con lo smartphone, social, scrivi a tutti, ascolti tutti, e non hai ascoltato nessuno. Uno che ascolta tutti non ascolta nessuno, va bene? Tu ascolti tutti sui social, ma praticamente sorridi a tutti, però non te ne frega niente di nessuno. Tranne qualcuno che può fare qualcosa per te, un fidanzato, una fidanzata o un qualcosa, cosa per te. E questo è narcisismo, narcifon, il telefono narcisio. Allora, però è una cosa strana col cuore indurito. Il cuore indurito ci causa di vedere i mali degli altri, però stranamente non i nostri. E allora qual è la medicina? Cercare Gesù, la sua umiltà, sulle ginocchia. Io penso che quella donna nella Bibbia, c'era una donna, parlavamo di questa donna, Giudici 16, e questa donna dice al suo amante, c'era una donna in Giudici capitolo 16 che aveva un amante, vediamo un po' chi indovina chi è questo amante, i fratelli che ci seguono.
In Giudici 16?
Giudici 16.
E apriamolo
però,
subito.
Però non lo dire, sì, apri la Bibbia, però don't let the cat out of the bag.
Yes.
Allora, c'è questa donna che disse al suo amante, il quale però, questo amante, era anche un grande e il più forte, e un forte uomo di Dio. Aveva una debolezza, andava purtroppo più alla ricerca di sotane, era uno che collezionava sotane pagane, mm-hmm. e collezionava anche prostitute. E la volontà di Dio quando capitava. Lo leggiamo? Dai che i fratelli hanno già capito di chi parlo.
Sì.
Giudici 16
sì,
al 15 sì. Devi andare. Va bene?
Sì. Giudici 16, 15. Lei gli disse...
Lei che è la donna pagana, no? Gli disse...
Come fai a dirmi ti amo mentre il tuo cuore non è con me? Già tre volte mi hai beffata e non mi hai detto da dove viene la tua gran forza. La donna faceva ogni giorno pressione su di lui con le sue parole e lo tormentava.
Ah, allora chi era questo qui?
Era la
Sansone.
Delilah.
La
donna era Delilah.
Sì, quella è Delilah, come in italiano Delilah?
Dalila.
E allora lui, l'uomo, era Sansone.
Sì,
l'abbiamo capito, no?
Sì, sì, sì.
E allora lui, dice la Bibbia, ne fu attristato a morte Sansone.
Oh.
E allora gli aprì tutto il suo cuore e le disse.
Verso 17. Non è mai passato rasoio sulla mia testa, perché sono un nazireo consacrato a Dio dal seno di mia madre. Se mi tagliassero i capelli, la mia forza se ne andrebbe, diventerei debole e sarei come un uomo qualsiasi.
Wow, a questo punto cosa fa Dalila? Verso 18. Visto che egli le aveva aperto tutto il suo cuore, mandò a chiamare i principi dei Filistei e fece dire loro, venite questa volta perché egli mi ha aperto tutto il suo cuore. Allora?
Allora i principi dei Filistei salirono da lei e portarono con sé il denaro. Lei lo fece addormentare sulle sue ginocchia, chiamò un uomo e gli fece tagliare le sette trecce della testa di Sansone. Così giunse a domarlo e la sua forza lo lasciò. Allora lei gli disse, Sansone, i Filistei ti sono addosso. Egli, svegliatosi dal sonno, disse, io ne uscirò come le altre volte e mi libererò.
ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui.
Ma non sapeva che?
Che il Signore si era ritirato da lui.
Quindi ha perso l'unzione senza neanche rendersene conto, perché ha tradito il Signore, ha tradito il suo voto. Non lo sai che questa qui già aveva cercato diverse volte di farlo arrestare, di farlo imprigionare? Che razza di fessi che siamo quando non teniamo gli occhi sull'unzione?
Sì,
ha tenuto gli occhi sulla sua chiamata per Dio. Dio ha una chiamata alla nostra vita. Ci ha chiamato a fare quello che ciascuno di noi sa. Frate Giuseppe c'ha una chiamata, Angela c'ha la sua, Gloria a Dio c'ha la tua, mia moglie c'ha la sua, tu sorella o fratello, sorella e fratello che ci seguite, avete la vostra, ciascuno di voi ha la sua. Attenzione a non mettere gli occhi su Dalila, la più grande ragazza sexy della Filistea, dei Filistei. Innamorato pazzo di Dalila, la più donna, la più sensuale, non poteva farne a meno Sansone. Era disposto a morire pur di tenerla. E questa se l'è venduta per una manciata di soldi. Manciata di soldi. Un'immagine di Giuda, Dalila. E Sansone, l'immagine di chi? Di me e di te, quando siamo fuori dallo spirito, quando guardiamo a nostra convenienza, quando guardiamo al nostro narcisismo, quando ci guardiamo noi allo specchio, quando vediamo specchio delle mie brame, dimmi quali sono qual è la mia convenienza, cosa mi conviene, cos'è che mi farà felice, quale donna o uomo, cosa può fare Dio per me? Cos'è, Signore, cosa puoi fare per me, sottolineato io? Il Signore non è nostro schiavetto, nostro servo. Ehi, cerchiamo di capire, noi siamo quelli in ginocchio davanti al trono. Ma... e Gesù è quello sul trono che deve ricevere le lodi. Gesù non è sul mercato col carrello, prendi questo, riempi il carrello, vai fuori. Mio carrello è pieno, ho scelto quello che mi è piaciuto. Non possiamo andare da Gesù con il carrello. Voglio. Una volta si è presentato col carrello uno davanti a Gesù, davanti a Dio. E Dio gli ha detto, molla il carrello. Sì, cosa devo fare? Ha detto, questa volta non ti darò niente. Ti avevo promesso di tutto. Stavolta ti ho promesso la discendenza tua, adesso invece ti chiedo Isacco. Cosa? Ma Isacco, ma momento, ma Dio è quello che ci fa felici, che ci ama, Vangelo di prosperità, come Isacco? Scusa, Isacco me l'hai dato tu, mica devo uccidere Isacco. Dio ti chiede cose che la mente carnale non può capire. Dio ti chiede cose che al momento tu non vuoi dare. E l'unico modo di farlo è come Abramo, si alzò l'indomani mattina di buon'ora, prima che viene il diavolo a fargli cambiare idea, appena si è svegliato, via, subito di corsa, preparare l'animale, la legna, il fuoco e via, Isacco, andiamo a fare un sacrificio, a 3 giorni di cammino, 3 giorni, perché 3 giorni? Potevi offrirlo dietro l'angolo? Sì, non mancavano mica le montagne. 3 giorni di prove per vedere se veramente era disposto a uccidere, sacrificare Isacco. Dio ci dà tempo per riflettere, perché anche il diavolo, anche Cesare ha diritto di quello che è di Cesare, anche il diavolo ha diritto a quello che è del diavolo. Vedere se Abramo in una certa proporzione apparteneva al diavolo in una certa proporzione. E allora Dio dà possibilità, 3 giorni di riflessione. E 3 giorni, cosa ha fatto il diavolo a quel tempo, il tentatore?
L'ha tormentato.
Sei sicuro che vuoi uccidere Isacco? Ma non ci vuole molta fantasia. Quando Gesù ti mostra di fare un passo, abbandonare questo, abbandonare quello, è sempre così, si comincia il discepolo, comincia chi non abbandona tutto quello che ha, non può essere discepolo, il discepolo comincia sempre con l'abbandonare. Abbandonare barca, pesci, reti, papà, mamma, lo zio e i cugini. E persino quella bella ragazza dietro l'angolo che devo sposarmi. Va bene? Prima che viene il diavolo, dovete fare già il passo successivo. Diavolo sempre dietro, Gesù sempre davanti, mai Gesù dietro, il diavolo davanti, mai seguire il mondo e Gesù dietro, perché quella è la via della fossa, la via della gabbia, la via di perdere la corona, la via di Giuda, la via di Esaù, la via di Ismaele, la via di quelli che hanno abbandonato il Signore.
Dimmi. Quindi quando Dio ti chiede di fare qualcosa, meglio farlo subito, veloce, prima che cambi idea.
Prima, subito, dico, Abramo si è alzato di buon'ora. Si è alzato presto, Abramo. Prima che venisse il diavolo a fargli cambiare idea, prima che viene il diavolo la mattina, già tu devi essere andato da Gesù, devi avere già preso Isacco, Isacco andiamo, devi avere già messo Isacco sull'altare. Prima che viene il diavolo, tu devi avere già bombardato la tua mente carnale, orribilmente, con la parola, con l'amore per Gesù. Io stamattina sono svegliato, ragazzi, oggi devo andare a parlare alla radio. Che gli dico ai fratelli e le sorelle che sono lì a ascoltare uno come me che non vale niente? E allora cosa faccio? Siccome non so cosa fare, vado da Gesù e Gesù comincia ad amarmi, a benedirmi, ispirarmi, canto cristiano. Dio benedica questi fratelli che fanno i canti cristiani, che dolce, dolcissimi che sono. Noi non ci meritiamo questa radio, avere dei fratelli che cantano così. Io sono io canto solo in situazioni di emergenza. se dovessi cantare io, i fratelli mi pagherebbero perché stessi zitto. Però la mia minaccia è uno di questi giorni canterò. Gloria a Dio. Amen. Allora cosa hanno fatto? Amen. Sansone non sapeva neanche che il Signore si è ritirato da lui. Perde l'unzione, non te ne rendi conto, trovi a letto con un'adultera, va bene, e non sa neanche che il Signore l'unzione, hai perso l'unzione. Ma tanto Dio mi ama. Dio ti ama come ama, non so, un adultero. Che amore può essere, non molto grande. Verso 21. I filistei
lo presero e gli cavarono gli occhi.
Caspita, gli cavarono gli occhi a Sansone, il grande, grandissimo Sansone. Perché? Perché gli hai tolto gli occhi? È una cosa anche spirituale, erano troppi sulla carnaccia, sulla carne di una donna e non sullo spirito di Dio. Attenzione quando guardi la carne di una donna o di un uomo e non c'è Gesù davanti, attenzione. Equivale a farti cavare gli occhi. Queste cose sono avvenute, diceva Paolo ai Corinzi capitolo 10, per essere un esempio per noi che siamo arrivati alla fine dei tempi.
Sta la scrittura che Gesù ha detto: quando l'occhio ti fa peccare, cavalo. È proprio successo a Sansone.
Hai visto?
Proprio quello.
E allora cosa ha fatto Sansone senza occhi? Ma che non è molto ispirante, uno viene lì con un coltello ti cava l'occhio, aspetta, ti cava anche quell'altro, è ispirante?
No,
non è molto ispirante. Va bene, e allora cosa ha fatto Sansone? Si è svegliato finalmente, ci sono voluti cavargli gli occhi perché vedesse, ha dovuto aprire gli occhi perché potesse vedere nello spirito, e poi ha supplicato Dio, oh fammi morire, voglio morire finalmente combattendo le tue battaglie con i filistei. Dio deve cavarci gli occhi perché possiamo guardare nello spirito? Cos'è che deve fare il Signore? Dobbiamo aspettare che venga il divorzio? Dobbiamo aspettare che smettiamo di evangelizzare? Dobbiamo aspettare che il bastone di Dio cali sulla nostra testa dura? Quali saranno gli occhi che Dio deve cavare a noi perché ci svegliamo? Quanti cristiani oggi sono in giro zoppicando, ammalati, mezzi morti, gli manca una gamba, gli manca un braccio, oppure gli manca una moglie, gli manca un marito, finalmente si sono svegliati. Ho sbagliato, Signore, rimanda mia moglie, rimanda mio marito, non viene. Signore, ho perso il braccio perché è incidente, guidavo troppo veloce, ho perso un braccio. Mi pento e il braccio non ricresce, la moglie non torna, si è sposata con un altro, hai perso l'occasione, o il marito si è sposato con un'altra. Cosa deve fare il Signore perché ci svegliamo, perché guardiamo nello spirito? Mm-hmm. Staremo come quegli stolti che imparano solo dopo che hanno perso gli occhi? O saremo come gli apostoli di Gesù che lasciano tutto e seguono Gesù, non domani dopodomani, adesso subito di corsa, in questo istante, facciamo una decisione, fratelli, forza tutti insieme. In questo momento io decido di dare il mio cuore a Gesù, di dargli la mia mente, di dargli la mia vita, i miei soldi, la mia moglie, mio marito, i miei figli, la mia casa, tutto, e io voglio essere solo un piccolo apostolo, piccolo discepolo.
Amen.
E amarlo, e seguirlo, e fare quello che lui già mi ha detto che devo fare, ma che il diavolo mi dice dopo domani. Io in questo momento, io ad ogni crisi, fratelli, ogni battaglia, ogni scoraggiamento, è il momento di dare il cuore a Gesù. È così che si vince il diavolo, è così che questa è la mia testimonianza.
Amen.
Fratelli mi mandano battiti di mano. Va, mio fratello Giuseppe! Bene! Viva l'Inter! Ma questo credito, questo battito di mano che mi mandano, non è cominciato qui quando insegno la radio, quando per strada do la salvezza di Gesù alle anime. No, è cominciata in quel momento di crisi, ieri, l'anno scorso, 6 mesi fa, quando nella crisi, quando il diavolo mi offriva questo e quell'altro, ho detto no, voglio Gesù. È cominciato quel momento di depressione, quando ero nella gabbia l'ho invocato, l'ho chiamato e lui mi ha risposto. Non è che mi ha fatto uscire dalla gabbia, magari mi ha tenuto lì per controllare le mie motivazioni. Una piccola infedeltà da parte di Sansone. Gli cavano gli occhi e poi dice, lo fece scendere a Gaza e lo legarono con catene di bronzo, dice, verso 21, ed sì, egli girava la macina nella prigione, come un asino, come un mulo. Fratello, stai girando la macina? Io ho girato molte macine nella mia vita. Sono stato un asino molte volte. Asino, asinissimo. Mi chiamano fratello Giuseppe, l'asino Giuseppe, bisogna chiamarmi tante volte, l'asino, visto me è un asino più asino di me, quando? Ogni volta che ho tolto gli occhi da Gesù li ho messi su quest'asino qua, e girava la macchina della prigione, un lavoro per asini questo, non ce l'ho con Sansone, senz'altro non meglio di me, ma impariamo da questa lezione.
Sì.
Solo una piccola infedeltà da parte di Sansone, ed ecco che la donna che tanto amava, quello smartphone che tanto ami, quella televisione, quell'amante, quell'adultera che, ecco che quel denaro, quella posizione, quel diploma, quella parte di mondo, ecco che ti tradisce e ti farà cavare gli occhi, almeno nello spirito, così non vedrai, credi di avere gli occhi ma non li hai. Gesù ha detto che io non è chiedo dire ascolti. Ha visto molta, non credo che c'era gente senza orecchie lì, tutti avevano orecchie ma non ascoltavano, e non ascoltavano perché non facevano. Va bene, non facciamoci cavare gli occhi dal diavolo, ragazzi.
Amen.
Avvertimento, attenzione, gli occhi sono preziosi, e quelli della carne e quelli dello spirito. C'è chi orbo nella carne ma vede bene nello spirito, e c'è chi orbo nello spirito vede bene solo nella carne. Cerchiamo di vedere bene entrambi, però è meglio essere orbi nella carne come Sansoni o avere quattro paio di occhiali ma vedere nello spirito.
Sì.
Ciò che amiamo di più nel mondo alla fine sarà usato dal diavolo, sarà usato per farci perdere la vista del discernimento. Secondo Corinzi 4:4 lui parla del Dio di questo mondo, puoi leggerlo, lui acceca le menti.
Secondo Corinzi 4:4. Il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo, della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio.
Appena cominciamo a disobbedire, immediatamente, simultaneamente, il diavolo inizia a accecarci. Appena comincia a disobbedire, sei già cieco? Sono già cieco. Nel precisissimo istante, millesimo di secondo, che comincio a disubbidire, metto in pratica la disubbidienza, mi avvio verso la via della cecità. Quando il diavolo vi attacca, fratelli, va bene? Perché vi attacca il diavolo? e ci vuole spingere nella gabbia. Il diavolo ha paura, e lui è impauroso, il diavolo, va bene? Quindi non sorprendetevi perché il diavolo vi attacca, avete prove, battaglie, tentazioni. Il diavolo vi attacca perché? Perché ha paura di voi. Perché la gente del mondo, atei e satanisti, non si lamentano che il diavolo gli dà fastidio? Perché sono già morti, stecchiti, putrefatti, sono stecchiti, sono baccalà stoccafisso, sono baccalà secco appeso alle pareti. Il diavolo è mica il diavolo a perseguitare le sue pedine. Quindi quando vedi gli altri che stanno bene, c'è una bella macchina, soldi e tutto bene, adulteri che sono felici, pervertiti sessuali che loro sono contenti, e il diavolo che gli dà fastidio a questi qua. Questi qui sono lì con le bandiere, le sue bandiere che sventolano. A chi va a attaccare il diavolo? A te che stai evangelizzando, a te che stai amando il Signore. Sì. Perché tu gli dai fastidio con la tua testimonianza in Cristo, e il nemico cerca di farti credere che devi desistere, che non devi andare all'attacco nello spirito. E allora, se non vai all'attacco, no, il diavolo ti dice, se, vedrai che se tu smetti di essere discepolo, tutto migliora. Guarda quel satanista là, guarda quell'ateo, che bella macchina che ha. No, caro, non mi faccio comprare per uno smartphone, per una macchina. Che il diavolo è il grande bugiardo. E se smettiamo di attaccare, progredire, lottare nel nome di Gesù Cristo, le cose, te lo dico io, lo dice il Signore, dice la Bibbia, solo peggioreranno. Preghiamo e chiediamo al Signore, così è che dobbiamo fare.
Amen, sì. E sai, dicevi che quando mettiamo gli occhi sulle cose del mondo perdiamo il discernimento e diveniamo ciechi spiritualmente. E funziona anche al contrario, quando obbediamo in ogni piccola cosa che possiamo, in quello che possiamo, perché Dio non chiede di più, il nostro discernimento cresce e diventiamo con più unzione, più forti, e non capiamo perché, cosa ho fatto di speciale. Non è un gran cosa che ho fatto, ma Dio è con me, in me cresce la potenza di Gesù. E spesso credo noi non realizziamo che anche se abbiamo difetti e facciamo errori, c'è lo Spirito Santo che viene in aiuto a quelli che obbediscono. C'è una scrittura che dice lo Spirito Santo è dato a quelli che obbediscono, in Atti 5. Quindi più ubbidiamo, più cresce lo Spirito Santo, più unzione riceviamo. E così vediamo cose grandi, miracoli, così vediamo grandi cambiamenti nella nostra vita.
Grazie, Signore. Grazie, Gesù.
C'è lo Spirito Santo, la grazia di Dio che ci viene incontro e ci aiuta.
Mm-hmm. Gloria a Dio. Alleluia, alleluia. Bellissimo, bene, grazie, Signore. Signore, mantieni il nostro cuore bello, pulito, cristallino, limpido, Signore. Aiutaci a essere veri, Signore, quando ti serviamo, quando evangelizziamo, quando andiamo nelle strade, fratelli, quando andate nelle strade, ovunque state evangelizzando, nelle case, ovunque, cerchiamo di non recitare la predicazione. E come certi predicatori che durante la settimana c'era uno spirito, poi in chiesa c'era una metamorfosi, diventa tutti alleluia, alleluia, religione qui, religione là, però durante la settimana non li riconosceresti. Mm-hmm. L'attenzione che la nostra testimonianza non deve essere una recita, non è uno sketch, non è un teatrino. Vado in chiesa e mi vesto da prete. In strada, chi è quello lì? Mm-hmm. Invece il vero apostolo si vede nelle strade, non in chiesa. In chiesa è una messa in scena. Il grande prete, il grande pastore, la grande, il fumo e poco arrosto. Va bene, cerchiamo di non recitare, perché oggi in molte chiese è un teatrino, cioè vedi come certi predicano, lo sai che lui non è così, mm-hmm. E meno male che non è così, perché è tutta una scena. Cerchiamo di essere uguali quando evangelizziamo, quando parliamo una percorrere nelle strade, quando guidiamo un'anima alla salvezza e quando siamo con la moglie e il marito e il figlio e il padre. Gesù non è che aveva metamorfosi, capito? Ecco Gesù dalla predica tutto santimonioso, e poi Gesù quando alla sera va a dormire, lui non gli parlare perché lui è un brutto carattere.
No,
e non era così. No. Gesù era Gesù, cioè non è che la luce c'è la luce di giorno e la luce di notte, e la luce non cambia, il sale, grazie a Dio, non cambia. Tutti i giorni metto il sale nel mio cibo, grazie a Dio è sempre lo stesso. Perché dobbiamo cambiare in chiesa quando, alleluia, non cambiamo, siamo una personalità, perché altrimenti siamo schizofrenici. Cioè, uno in chiesa è così, a casa è cos'ha. Come quel predicatore che ti ho raccontato, che una predica meravigliosissima. E è stata una donna o un uomo, gli ha parlato con un'altra donna vicino e gli fa: tuo marito è eccezionale. Gloria a Dio. E la moglie gli ha risposto: ma io non lo conosco quell'uomo e non so chi è. A casa non è così. Va bene? Cerchiamo di essere non Sansone che va a vincere i Filistei. Aveva fatto un ottimo lavoro Sansone, poi con Dalila si toglie la corazza della giustizia, l'elmo della salvezza, la spada della parola, si toglie i calzari del Vangelo, mette giù lo scudo della fede. Dalila, eccomi qui, il tuo amante. Sì? Preparati a perdere gli occhi, preparati a far girare la macina come un asino. E sto parlando a me, non parla Sansone. Dio benedica Sansone adesso in cielo, un grande uomo di Dio, sicuramente perdonato per i suoi sbagli. Ma sono io che adesso devo stare attento ad arrivare alla fine della gara, superare il marchio della bestia, arrivare fino al rapimento, se, a meno che non, il Signore non mi dà la grazia di fare una scorciatoia facile facile, il martirio e la storia è finita. Ma può darsi che il Signore sceglierà per me e per te la strada dura, attraversare la tribolazione e il marchio della bestia e nascondersi sui monti coi figli o sui boschi. Grazie a Dio qua i boschi non mancano, perché nel marchio della bestia, no, così come abbiamo dei cani qui e hanno il microchip i cani, perché però quando lo vogliono mettere sulle mie pecore, no, quello è il momento di buttare i microfoni e l'internet e smartphone e ogni cosa con microchip e darsi ai boschi, ragazzi. Quando? Non è ancora tempo. Quelli che ci hanno scritto che si stanno comprando tende venendo qui con l'aereo con le tende in valigia, ha detto no, state sbagliando, no? Quindi in tende non ci abita nessuno, verrà il tempo che le tende le vendono anche qui. Va bene, quindi attenzione a non sfasarvi. Ma guarda, Gesù mi ha dato una profezia.
Sì.
Va bene.
Grazie Gesù.
Posso dartela?
Sì, per favore.
E poi concludiamo con questa profezia, va bene?
Sì.
Grazie Gesù. Fratelli, pregate che questo messaggio possa parlare ai nostri cuori.
Amen. Grazie Signore.
Dice il Signore: amato figlio, la verità del mio Vangelo, la sola che ti può liberare, non cambia perché il nemico ti attacca, al contrario, diventa più importante e più essenziale. L'ubbidienza ai miei comandamenti è la bussola, è la via che sempre ti porta alla giusta destinazione. Il nemico ti dice che è la via più difficile, ma è bugiardo. La realtà è che l'ubbidienza alla mia parola è la sola via per giungere a me, alle mie liberazioni, protezioni e guarigioni e ad ogni mia benedizione. Mai seguire la via dell'uomo, come è scritto, ti prego, c'è la scrittura lì?
Sì, Proverbi 11:19. Così la giustizia conduce alla vita, ma chi va dietro al male si avvia verso la morte. Proverbi 14:12. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte.
Io sono Dio, ma sono anche uomo terreno. Amati figli, io non sono per voi un grande sacerdote che non posso simpatizzare con voi nelle vostre debolezze, perché sappiate che io sono stato tentato proprio come voi in ogni cosa e persino più di voi, ma l'amore per il Padre mi ha protetto dal commettere peccato, perché nell'amore per il Padre sta anche la vostra forza. Nei giorni della mia carne, quando con alte grida e lacrime ho offerto preghiere e suppliche al Padre che poteva salvarmi da morte, sono stato esaudito per via della sua pietà. E benché fossi figlio, come ciascuno di voi, ho imparato l'ubbidienza dalle cose che ho sofferto. E così sono stato reso perfetto, divenendo per tutti, tutti quelli che obbediscono alla parola, autore di salvezza eterna. Il grande Padre mi ha aperto l'orecchio. Io non sono stato ribelle, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso a chi mi percoteva, le mie guance a chi mi strappava la barba. Non ho nascosto il mio volto agli insulti e agli sputi, ma il Signore Dio mi ha soccorso, perciò non sono stato abbattuto. Perciò ho reso la mia faccia dura come la pietra e non sono stato deluso. E voi, amati figli, andrete voi alla vostra croce e tentazioni e prove? Offrirete voi il vostro dorso a frustate e percosse e il vostro volto agli schiaffi, agli insulti, agli sputi? Siete disposti a farlo? La mia sposa non si lamenta della sua croce. Perché come dovette esservi una croce per me, così ve n'è una per tutti. Ma non la temete, non la resistete, non la odiate, ma abbracciatela, come io ho fatto. E allora la croce vi sarà più leggera, sopportabile, come ho mostrato al mio Apostolo.
1 Corinzi 10, 13. Nessuna tentazione vi ha colti che non ne sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne affinché la possiate sopportare.
Amen. Io sarò sempre con voi, non vi lascerò mai, non vi abbandonerò. Ogni sofferenza, ogni battaglia, ogni tribolazione che dovete attraversare, ricordatevi, io l'ho passato prima di voi. Io non sono un leader che manda gli altri, che invia i suoi soldati alla morte. Io sono il Salvatore e vado davanti a voi, sono il primo a dare la vita e ad affrontare la morte. Sono il primo, sono stato il primo a sollevare la croce. Perché io sono il vero pastore, io do la vita e l'ho data per le mie pecore. Alleluia.
Amen.
Grazie Signore.
Grazie, grazie, grazie Gesù. Amen.
È più forte ciò che vive dentro. croce. Credimi, tu devi credere, quando con le proprie forze tu non ce la fai, io ti
Leggo un messaggio arrivato da parte di Aurelio che è proprio in linea con il messaggio di oggi e con quello che abbiamo appena dato adesso sul fatto che ci sentiamo nullità, indegni. E Aurelio scrive: grazie fratelli, sono commosso. Sono giorni e giorni che penso che sono indegno e che non faccio mai abbastanza, che non riesco ad obbedire completamente e tante altre cose. Vi ringrazio perciò del vostro incoraggiamento, perché io voglio fare di più, ma ho avuto molto da risolvere e affrontare del mio passato e liberarmi di tante abitudini che si erano attaccate al mio cuore. Ma grazie a Gesù ora sono molto più leggero, molto più disponibile e prego anche molto di più. Sono sicuro che con la vostra benedizione e la mia diligenza migliorerò anche la mia evangelizzazione offline. Io non mollo. Conosco i miei limiti, ma non mollo. Insisto fino a che la porta sarà costretta a spalancarsi di certo nel nome di Gesù. Voglio essere pieno della sua parola e del suo spirito. Non voglio niente altro. Tutto il resto è niente. Voglio aiutare chi incontrerò e conoscere il Signore e indirizzarli a seguirlo con tutto il cuore, perché non c'è ricchezza più importante della conoscenza di Gesù. Grazie ancora fratelli, nel nome di Gesù. E a proposito di liberarsi dalle cose del mondo, poco prima di conoscervi ero determinatissimo nel seguire il mondo. Ero all'apice della mia ricerca. In quel periodo ho acquistato una moto per celebrare il mondo, appunto, e me stesso. Ero legatissimo a questa moto, credetemi fratelli. Ho fatto di tutto per averla. Vi posso informare ufficialmente che con assoluto mio piacere sono in trattativa per venderla e disfarmene.
Gloria, grazie, lo considero un regalo personale per me. Fa conto che è il mio regalo di compleanno, guarda. Ti voglio troppo bene, fratello, per andare in giro una moto. La moto è, come dice, l'emblema della superbia, dell'orgoglio, va bene? Guardatemi il bello del quartiere. Bravissimo. E avverto tutti i fratelli che hanno moto, per cortesia ve lo chiedo con grande umiltà, vendetevi la moto, troppo pericolosa. La macchina è, non è molto buona, ma almeno diciamo è una corazza che vi protegge intorno.
Ragazzi, che io mi libero di qualcosa che mi celebra con tanta felicità, leggerezza, armonia, soddisfazione, è un miracolo, vero e proprio.
Vero e proprio.
Impossibile anche solo 2 o 3 anni fa. Ho tentennato molto prima di fare sul serio, lo ammetto. Prima cioè che arrivasse Gesù. Gloria a Dio, ma quanto è buono il Signore!
È così buono che, guarda, immisurabile, incommensurabile. Non so esattamente cosa vuol dire, ma deve essere positivo.
Grazie Signore.
Questi
grazie,
fratelli
Gesù.
Aurelio e anche Carla sono speciali, dolcissimi.
Ma
stanno
dici,
crescendo ogni giorno.
Mi dai il nome di un fratello, per cortesia, che non è speciale.
È difficile.
No, è vero.
Se io guardo un figlio, primo che entra, che questo è un figlio speciale, poi entrano gli altri, e qual è che non è speciale? Un papà ama tutti i figli, è così che ci vede Dio.
Sì, giusto. Grazie Aurelio, grazie.
La pace sia con voi, fratelli. Sono Paolo, ho deciso di lasciarvi questo breve messaggio audio perché volevo ringraziare con tutto il cuore fratello Giuseppe. Ho avuto modo di ascoltare la registrazione del programma dove tu, fratello Giuseppe, mi hai dato una risposta al mio quesito quando ti raccontavo che praticamente tutte le volte che smetto di ascoltarvi la mia anima si affievolisce. E tu in quell'occasione mi avevi detto che ero troppo concentrato su me stesso. E hai ragione, fratello Giuseppe. Tu appena hai pronunciato queste parole dentro di me, ho detto, fratello Giuseppe, hai ragione. Sono concentrato troppo su me stesso. Perché dico questo? Perché dopo la tua risposta hai fatto un bel casino positivo, nel senso che ho perso quasi tutta la notte per parlare con Gesù e mi è tornato alla mente quando appunto ero nell'abisso. Tu hai accennato appunto al rischio di poter cadere nell'abisso. Io questo abisso l'ho vissuto per 30 anni. Perché? Perché ero troppo concentrato su me stesso. Comportandomi così, che cosa mi è accaduto? Che ho messo Gesù nel dimenticatoio, però Gesù non si è dimenticato di me. Perché lui mi ha lasciato vivere nelle cose del mondo, lo ha permesso comunque, mi ha lasciato affogare nel fango del mondo. Tutte le volte che cercavo la pornografia, tutte le volte che cercavo l'alcol, il sesso, per poi arrivare all'adulterio, il divorzio. Però questo mi ha, in un certo senso, mi ha salvato. Perché Gesù sì, ha permesso tutto questo, ma mi ha sempre aspettato, come se avesse voluto dirmi, ok, vuoi le cose del mondo, prenditele, però quando sei stanco torna da me. Ed è successo effettivamente che io sono tornato da lui e me ne sono accorto tanto tempo fa, quando Gesù mi ha guarito dall'orgoglio. L'orgoglio per me è stato un vero veleno per la mia anima. Perché l'orgoglio non mi permetteva di chiedere perdono, non mi permetteva di chiedere scusa, non mi permetteva di ammettere a me stesso di avere commesso uno sbaglio, un errore nei confronti di un fratello, e quindi avevo sempre ragione io. L'ultima parola era la mia. Quando poi Gesù mi ha guarito dall'orgoglio, è cambiato tutto, nel senso che mi ha reso più umile e mi ha portato ad essere è quello che oggi sono. Io ho detto di sì a Gesù, però mi rendo conto, sono consapevole che tutti i giorni della mia vita, tutte le mattine devo rinnovare il mio sì a Gesù e dire Signore Gesù, ti prego, entra nel mio cuore, entra nelle mie miserie, nei miei peccati, nelle mie mancanze, nelle mie debolezze, perché voglio stare con te. Ed è un rinnovo che devo fare tutti i giorni. Ecco, e io per questo ti ringrazio Giuseppe, perché tu con 2 parole mi hai tirato 2 belle bastonate in testa e mi hai messo nella condizione di capire che dobbiamo mantenere sempre lo sguardo sul Signore Gesù. Tutte le volte che abbiamo un problema è Gesù la risposta giusta. È il Signore, perché il Signore è l'unico che può mantenere le promesse. È l'unico che ci può togliere da tutti i nostri fanghi, da tutta la nostra melma, che spesso e volentieri ci tiriamo addosso noi con le nostre mani. Ecco, e quindi niente, grazie Giuseppe, vi abbraccio e che Dio vi benedica e grazie per quello che fate per tutti noi. Grazie.